8:51 minuti, Radio Popolare, bentrovati da Angelo Miotto, questa è Itaca, in viaggio nel presente. Oggi fra poco vediamo i titoli delle principali testate cartacee e poi dopo da rassegna stampa fino alle 9:30 e poi avremo un ospite, l'ospite è Giuseppe Mazza, molti di voi lo conoscono, è stata anche voce da questi microfoni, un copywriter, uno studioso del linguaggio, e cercheremo di analizzare un po' come parla l'uomo più potente al mondo, dicono, chissà se è vero, Donald Trump. E poi però invece di parlare di questo argomento con voi, cioè delle ripercussioni anche di questo linguaggio sulle nostre povere orecchie, stavo leggendo e leggeremo insieme anche oggi in rassegna stampa di questi casi che si stanno moltiplicando, dei ragazzi che svolgono un proprio discorso, ragazzi e ragazze che svolgono un proprio discorso di fronte alle commissioni rifiutando la logica del meccanismo della maturità. Praticamente interessante, soprattutto se ci fosse poi, a quest'ora dubito, ma chissà, qualcuno maturato che ha voglia di raccontarci o maturando. E cominciamo subito allora a vedere i titoli delle prime pagine. Il Manifesto apre con una foto grande, che è quella del rogo dei fucili mitragliatori, fare futuro in un mondo di armi e riarmi sfrenati. C'è anche chi dice basta guerra, cerimonia storica fra le montagne del Kurdistan dopo l'annuncio di Öcalan, addio del PKK alla lotta armata, con la Turchia cambia la strategia ma non l'obiettivo, e ora tocca a Erdogan. L'apertura sotto il titolo invece è Goffredo Fofi, un maestro ribelle. Ovviamente i giornali arrivano a diversi commenti oggi sulla figura di Goffredo Fofi, qualcosa vedremo, qualcos'altro abbiamo già raccontato, ovviamente avete sentito anche il racconto di La Gioia poco fa nel nostro giornale qui a Radio Popolare e Popolare Network. Ancora dal Manifesto, la tregua è così vicina che ancora non si vede, stiamo parlando della striscia di sangue, come la chiama da giorni ormai il Manifesto, cioè di Gaza. E l'altra notizia che sicuramente avete sentito spesso in questi giorni e che è arrivata a compimento nel suo anniversario è quella di Srebrenica, nel giorno del dolore, l'ombra di Ankara. Il Corriere della Sera apre con Trump, armi a Kiev, virgola, paga la NATO. Dazi in arrivo, la lettera del leader degli Stati Uniti, giù le borse, come si prepara l'Europa. La foto grande è per Sinner, la quarta finale, slam consecutiva, cultura lo scatto non c'è, Ernesto Gale della Loggia scrive il suo editoriale sul Corrierone, e il Caffè di Gramellini invece alle 5 della sera si intitola. E poi c'è questa notizia che si rincorre un po' su tutti i giornali sulla questione della strage dell'Air India, chi era in cabina ha spento i motori, nessun guasto o anomalia, e quindi c'è questa ipotesi che sta prendendo piede che sia proprio un gesto volontario. Crisi internazionale, stato sociale, scrive il Corriere, più difesa, meno welfare, il dilemma, le vie d'uscita. Allora la Stampa, armi a Kiev, beffa Trump, io vendo, paga la NATO, l'ultimatum del presidente americano a Putin, lunedì via alle sanzioni. Poi c'è la fotografia del tradimento dell'Europa a se stessa, eccetera, cioè la fotografia da 30 anni della strage di Srebrenica, le lapidi bianche, una donna velata, triste, si tiene il palmo della mano su una guancia, e il titolo è Memorie di un genocidio. C'è una fotografia che poi vedremo ancora insieme, che è quella che forse molti di voi hanno già visto in rete, in questi meme, intelligenza artificiale che fa proprio la Donald Trump, quindi che viene pubblicato sui suoi social, ed è lui con il mento alto, lo sguardo fiero, travestito da Superman, e vedremo anche cosa significa. Poi Buongiorno di Mattia Feltri, proprio sulla combriccola dei fessi, anche questo lo leggeremo. La combriccola dei fessi non sono secondo lui soltanto i ragazzi che non parlano all'esame di maturità o che fanno un discorso alternativo, ma anche chi chiede la bocciatura dall'anno prossimo, quindi anche il ministro. La Repubblica, Trump minaccia Putin. Il presidente statunitense subito sanzioni a Mosca e riprende la fornitura di armi americane a Kiev. Dazi, Canada al 35% e l'Europa resta in attesa. La vignetta di Altan, sono due ingegneri, uno dice ricostruiamo l'Ucraina e l'altro dice tutta sottoterra. La foto grande è per Sinner, domina Djokovic, un'altra finale con Alcaraz. E poi anche questa notizia su tutti i giornali, Garlasco, il DNA di un uomo ignoto nella saliva di Chiara Poggi. È Luigi Manconi su Repubblica a salutare Goffredo Fofi, addio al maestro con la M minuscola. Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, scrive questo titolo: più missili che mattoni. Conclusa a Roma l'iniziativa per la rinascita del paese attaccato, stiamo parlando dell'Ucraina. Zelensky soddisfatto, Unione Europea più unita. La foto grande però di apertura è per una notizia dalla povera e bistrattata Africa, e si parla questa volta del Congo. La pace in Congo già traballa, ribelli non si ritirano, le milizie M23 fedeli a Ruanda, due settimane dopo la firma degli Stati Uniti dell'intesa, non lasciano il Kivu, ancora esecuzioni. Ancora dalla prima pagina di Avvenire, la guerra di Israele a Hamas, tregua a Gaza ancora incerta, la difficile scelta degli ostaggi di cui chiedere la liberazione. Il dibattito sulla maturità invece, il rifiuto della scuola a punti, mancato ascolto dei ragazzi e prove che vanno affrontate. Il Sole 24 Ore, carta salmonata qui di Confindustria invece, vediamo dove puntano gli industriali. Giorgetti, due punti, le banche facciano più credito. Patuelli, due punti, anticipato il taglio dei tassi della BCE, che per chi non lo sapesse è la Banca Centrale Europea. La fotografia è per un Donald Trump in una delle sue gestualità un po' particolari. Dazi, alta tensione USA-UE, Bruxelles pronta all'intesa, ma Trump attacca ancora. Il presidente per il Canada, tariffa del 35% a partire dal 1 agosto. Biper conquista Popolare Sondrio, siamo al taglio medio, adesione all'offerta a quota 58,3%, taglio basso, l'avete sentito anche nei nostri notiziari, la denuncia delle Nazioni Unite, le nuove armi dei coloni, 798 civili in fila per il cibo, uccisi in 6 settimane, barbarie. Il Messaggero, Giorgetti sorride, PIL, la crescita è già allo 0,5%, poi vedremo invece articoli che dicono che quando arrivano i dazi avremo qualche problema in più. Poi la foto grande sul Messaggero è per Sinner Alcaraz, il titolo di medio del Messaggero è armi statunitensi a Kiev paga la NATO, Garlasco di nuovo, nuovo giallo, un DNA maschile sul corpo di Chiara. E poi fanno una pagina su questa tremenda notizia che abbiamo sentito, no? Della trappola di sabbia, la morte di Riccardo, incubo dei genitori, fanno tutta una pagina su i possibili incidenti, le cose a cui stare attenti, i giochi pericolosi per l'estate. Domani le armi per Kiev le paga la NATO, l'Europa alle strette pure sui dazi, la faccia per Donald Trump che sta dicendo qualche cosa in primo piano. E poi invece la seconda grande notizia è Ilva, ecco dov'è il tesoro dei Riva, è un'inchiesta di Stefano Vergine, la cassaforte degli eredi è in Lussemburgo al riparo dai risarcimenti civili del processo. Gli editoriali sono due, le carriere inseparabili di Giulia Bongiorno, avete sentito anche questo, no? Nel nostro notiziario c'è un caso evidente rispetto a tutti i ruoli che ricopre, e Giovanni Tizian ci torna sopra, e invece Maria Tornielli ci parla di cosa disturba dei silenzi alla maturità. Il Fatto Quotidiano, foto grande, caso tangente in Sicilia, la russa citato 27 volte, Guardia di Finanza, l'informativa su Galvagno, il suo fedelissimo indagato, inchiesta per corruzione, la procura indaga sui fondi regionali finiti ai soliti amici. E poi ancora ovviamente l'Ucraina, per Kiev solo 10 miliardi, la NATO paga agli Stati Uniti, la vignetta di Vauro, bambino Gazzawi sdraiato che guarda il padre, anche lui sdraiato, e dice: babbo, cosa intende Netanyahu con a Gaza dobbiamo finire il lavoro? E il padre risponde zitto e continua a fingerti morto. Il Giorno, Trump alza il tiro sui dazi, ma la UE cerca l'accordo, hanno spento i motori invece la fotografia in taglio medio per il Boeing 787-800 di Air India che era precipitato il 12 giugno in volo verso Londra, si era schiantato dopo il decollo. E poi c'è nella rubrica dalle città e Don Rigoldi che parla di coltelli facili, baby criminali, figli di nessuno, perché abbiamo avuto diversi casi, alcuni casi, soprattutto ricordiamo l'accoltellamento e gli arresti che sono seguiti. E per Sinner c'è una foto a fondo pagina, così come per Chiara Poggi e le novità. Il Foglio, la ciliegina del direttore Claudio Cerasa, quest'oggi con un titolo azzurro è un filo collega al caso Piantedosi, al Masri, il trio Putin, Erdogan, Trump. L'illusione europea di contare ancora nel gran gioco del Mediterraneo. Oh, fogliacci della destra, Libero, la tassa etica stangata dell'Unione Europea sul fumo, in realtà non c'è ancora stata, è un progetto, ma comunque tanto vale. L'ideona di Bruxelles, rincari del 139% delle accise sulle sigarette. Allo studio anche un'imposta su tutte le grandi aziende dell'Unione. Foto per Francesca Albanese sanzionata, secondo Libero straparla, chiama mafiosi gli americani, la sinistra la sua federatrice. Poi c'è una mail che smentisce chi dà la caccia a Nordio, è interessante vedere tutti i verbi che usa Libero, che ha ancora, vediamo un po', fermate Saviano, se la fa addosso e ce la racconta. Va bene. Il Giornale. L'Europa stanga le sigarette e tiene i soldi per sé. Un euro in più a pacchetto a Bruxelles, 15 miliardi che attualmente vanno agli stati. Taglio medio, Garlasco, altro pasticcio, spunto in DNA misterioso. E poi niente, passiamo alla verità. L'Unione Europea prova a tramare col colle per esautorare il Parlamento. Questo è un titolo stupendo. Salta fuori una riunione tra Mattarella e i commissari sul MES. Il problema di Ursula invece von der Leyen è tedesco e del PPE come lei, Merz non è d'accordo su nulla. Andiamo a chiudere sui titoli con la Gazzetta dello Sport, magico Sinner a Wimbledon, il titolo è finale da re, c'è un Sinner che guarda con degli occhi da guerriero, l'espressione che in generale ha quando fa un bel punto. Yannick in meno di due ore chiude l'era Djokovic, domani ancora Alcaraz, superato lo shock di Parigi, adesso so cosa fare, e ovviamente poi ci si scatena nelle pagine interne in tutti i vari commenti sul ritorno di Sinner e sulle nuove vittorie. Oh, è il momento allora di lanciare la rassegna stampa come sigla per andare a vedere i nostri, invece le nostre scelte sui commenti.
Adè. A 1, 2, 3, il titolo è...
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Eccoci, allora cominciamo ad entrarci nei giornali e lasciatemi cominciare con Gaza, e non soltanto con Gaza ma anche con tutto quello che è la Cisgiordania. È proprio un racconto da Burin in Cisgiordania, è quello che scrive Roberto Bongiorni dal colonna del Sole 24 Ore. A Burin la nuova arma di guerra dei coloni sono i bambini. La fotografia è per il cielo è ancora nostro, questo è il messaggio che i palestinesi vogliono inviare con il festival degli aquiloni di Burin. Durante i 9 anni trascorsi nelle carceri israeliane, un quarto della sua giovane vita, Ghassan Najjar ha appreso più di tutto l'arte del pragmatismo. Quando ha visto dei bambini inviati dai coloni attaccare le proprietà dei palestinesi tirando pietre contro le finestre di alcune case, anziché sentirsi impotente, ha trovato la sua strategia. Ho mandato fuori i nostri bambini della stessa età e finita in una zuffa fra fanciulli di 8-10 anni. Sapevo che poi i coloni avrebbero chiamato l'esercito per arrestarci, e infatti è arrivato. Ho mostrato il video della zuffa tra bambini, non hanno potuto fare nulla per questa volta. Ghassan Najjar, 35 anni, è un attivista molto conosciuto nell'area di Nablus, in Cisgiordania. Insieme al suo numeroso team annota film e archivia tutti gli atti violenti commessi dai coloni contro gli abitanti del villaggio di Burin e contro le loro proprietà. Nei periodi più difficili fa la spola da casa al carcere, sempre con un ordine di detenzione amministrativa, un arresto senza prove, rinnovabile ogni 6 mesi, e un'accusa che resterà segreta. Da un po' di tempo, dice, i coloni hanno una nuova strategia, inviano bambini di 11, 10 e anche 9 anni a compiere atti di vandalismo, spiega, mentre sul pendio di un colle si gode lo spettacolo che grazie alla sua iniziativa va avanti, anche se a singhiozzo dal 2005. Guidati dalle mani esperte dei bambini, oltre 100 grandi aquiloni, molti con i colori della bandiera palestinese, volano in cielo. Si inseguono, arrivano perfino sopra i tetti degli insediamenti. L'anno scorso i coloni hanno cercato di abbatterli con raffiche di M16. Questa volta, con le armi a tracolla, si limitano a osservare. La presenza di una decina di attivisti israeliani internazionali accorsi per sostenere il Festival degli Aquiloni è un deterrente efficace. Sono aquiloni realizzati con sacchi della spazzatura e materiale di scarto, poi dipinti con la bandiera palestinese. Il messaggio è chiaro: potete prendere la nostra terra, ma il cielo è ancora nostro. Un migliaio di abitanti di Burin festeggia, non a lungo. La notte, con cadenza quotidiana, arrivano gli attacchi contro uliveti, pecore, proprietà incendiate, a volte anche contro le persone, con aggressioni fisiche e perfino proiettili. Burin è un villaggio palestinese adagiato sul fondovalle, intorno i pendii sono ammantati di ulivi, come le merlature di un castello, sulle sommità delle colline affiorano le case dei 3 insediamenti tra i più radicalizzati. Vicino vi sono 2 basi militari, ma sono gli avamposti, assembramenti di caravan prefabbricati che punteggiano le alture circostanti a preoccupare di più, anche se illegali, secondo la legge israeliana, continuano a crescere. Da oltre 2 anni Burin vanta un triste primato. Secondo i dati raccolti dalla Croce Rossa, è la località della Cisgiordania in cui sono stati registrati più attacchi a persone e proprietà palestinesi, spiega Ghassan, aggiungendo: si ripetono ogni giorno, i giovani delle colline sono teenager, senza scrupoli, fanatici, spesso armati. Negli ultimi anni sta crescendo il numero dei giovanissimi. In realtà non è una pratica nuova. Già nel 2008 il Child Soldiers Global Report, riportando dichiarazioni di fonti di polizia israeliane a Hebron, evidenziava come i coloni usassero minori di 12 anni per atti di vandalismo. Non è un caso, questa età rappresenta la soglia di responsabilità penale. Va avanti il reportage, il bel reportage di Roberto Bongiorni. Munter Amira, 53 anni, uno degli attivisti più noti della Cisgiordania. Al suo centro per giovani nel campo profughi di Aida si ispira alla resistenza non violenta, conosce bene la materia. Vi sono alcuni avamposti dove viene insegnato come attaccarci, sottrarre le pecore, danneggiare le proprietà, tagliare le condutture dell'acqua. Vengono coinvolti anche bambini di 10 anni. È una pratica spesso incoraggiata dai leader delle loro comunità, conferma Goodman. Il mondo dei coloni non è un piccolo microcosmo, grazie alla politica di espansione dei governi che si sono succeduti. Sono ormai più di 500.000 in Cisgiordania, distribuiti nei circa 150 insediamenti e 160 avamposti. Ecco perché, pur essendo una piccola minoranza, il numero degli estremisti non è insignificante. Il lavaggio del cervello a cui vengono sottoposte le giovani menti malleabili non può che avere un solo risultato: creare generazioni che, anziché ambire a una pace ancora possibile, faranno dell'odio verso gli arabi il loro unico credo. Così Roberto Bongiorni sulle colonne del Sole 24 Ore, che sta seguendo molto questo fatto della Cisgiordania, ha un'attenzione particolare, e stessa cosa ricordavamo su altri giornali che citano questo dato dei 798 palestinesi uccisi mentre andavano a cercare di trovare del cibo, grazie per colpa dell'organizzazione voluta evidentemente, come ordine Ares ce l'ha confermato con la sua inchiesta, e come organizzazione invece dei corridoi bestiali e degli spiazzi dove venivano fatti ammassare e dove poi venivano sparati. Allora, al Corriere, a pagina 16, ci tenevo a completare l'argomento, poi passiamo sul Manifesto. A pagina 16, vediamo un po' se ci arrivo a girare. Eccola qua, l'ho trovata subito. È Lorenzo Cremonesi: Gaza senza tregua, irritazione Stati Uniti, l'ONU, 798 morti nel caos degli aiuti. E Cremonesi scrive: la situazione peggiore resta a Gaza. L'ONU denuncia che in 6 settimane sarebbero morti 798 civili palestinesi che cercavano di raggiungere i centri di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation, la controversa organizzazione israelo-americana voluta dal governo Netanyahu per sostituire le strutture di aiuti internazionali. Secondo l'ONU, i nuovi centri sarebbero per loro natura non sicuri. Tra il 27 maggio e il 7 luglio almeno 615 persone sarebbero state prese di mira da soldati israeliani e contractors statunitensi nei pressi dei centri e altri 183 più distanti ma presumibilmente in cammino per raggiungerli. Israele afferma di aver distribuito 70 milioni di razioni alimentari che ha protetto per evitare che cadessero nelle mani di Hamas. Tra l'opinione pubblica israeliana c'è polemica sulle parole usate dal canale 12 legate all'opposizione di sinistra, che ha definito campi di concentramento i piani del governo di creare quelle che chiama città umanitarie, dove vorrebbe rinchiudere gli oltre 2 milioni e 100 mila Gazawi nel sud della striscia. Qui si gioca non solo con le vite, ovviamente, anzi non ci si gioca proprio, le si estirpa, ma ovviamente c'è tutta una questione di comunicazione e di parole, di propaganda. Allora, andiamo a vedere il manifesto, dicevo, perché c'è un fatto storico, la fotografia è, certo, photo opportunity, come si dice nel gergo, ma è una fotografia importante però, perché è quella del rogo delle armi. E il PKK mantiene la promessa, scrive il manifesto, ed è Chiara Cruciati che è inviata a Sulemania per questo reportage. Non le hanno consegnate, scrive, non le hanno seppellite, le armi le hanno bruciate, una ventina di Kalashnikov, qualche fucile automatico, i caricatori appesi alla cintura. È sempre il fuoco l'emblema della rinascita, come 2000 anni fa Kawa, fabbro tirannicida che liberò i Medi dal re Assiro De Ak, risvegliò la primavera in Mesopotamia, e come ogni anno da allora per l'equinozio di primavera le fiamme del Nevros incitano alla resistenza contro l'oppressione e celebrano l'arrivo del nuovo anno. Le 11 del mattino sono passate da poco, quando da una feritoia della montagna appaiono i combattenti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, 15 donne e 15 uomini, guidati da Bezazat, co-presidente del KCK, Unione delle Comunità del Kurdistan. Apre la fila la combattente che ha costruito l'auto-organizzazione politica e militare delle donne nel partito. E pagina 2-3 sul manifesto a tenere banco su questo tema, armi al rogo, il PKK fa sul serio, e vediamo ancora un passaggio, poi andiamo più veloci. Il futuro del processo di pace sta nei due elementi evocati dalla funzionaria, le misure concrete che prenderà o non prenderà Ankara e il modo in cui il disarmo verrà narrato. Il presidente Erdogan vuole la sua photo opportunity, Kalashnikov che bruciano nell'interpretazione da vendere alla sua gente sono la vittoria del nazionalismo turco sul terrorismo separatista, con il PKK che sventola la bandiera bianca di fronte a un avversario tenace e invincibile. Per saperlo basta attendere oggi, quando Erdogan terrà un discorso in merito. Il PKK, ci dice un quadro del partito, dopo la cerimonia si aspetta l'annuncio di qualche misura reale, tanto più dopo le parole a caldo di Devlet Bahçeli, il leader ultranazionalista dell'MHP, che nell'ottobre scorso ha dato il via al processo di pace invitando Çalhanoğlu in Parlamento. La leadership fondatrice del PKK ha mantenuto la sua promessa e onorato il suo impegno. Questo ha detto quel leader, e quindi dal PKK si aspettano qualche reazione. Vedremo oggi cosa succede. Gli articoli a compendio sono uno che va a ricordare la lotta armata e parlando dei baschi, e c'è un'intervista a Urko Ayarza Azurza, che è un avvocato basco co-presidente dell'European Lawyers for Democracy and Human Rights, parte del team di procuratori del Tribunale Permanente dei Popoli per il Rojava. E dunque Chiara Cruciati gli chiede: si può tracciare un parallelismo fra il movimento curdo e basco? E lui risponde: entrambi hanno una profonda radice politica, entrambi a un certo punto hanno visto nella lotta armata la sola alternativa. E quando la lotta armata inizia è difficile tornare indietro. In entrambi i casi però si è compreso che non portava più ad alcun avanzamento. In questi casi serve creatività come quella che sta mostrando Çalhanoğlu. La lotta armata fine a se stessa non è mai stato l'obiettivo. L'obiettivo è politico, rendere migliori le condizioni di vita delle persone. è un'intervista interessante, chi vuole la trova a pagina 3, perché voglio citare invece l'altro articolo di Tiziano Santucci, il federalismo statunitense funziona, perché non in Siria? Abdul Karim Omar, negoziatore dei curdi siriani con l'uomo forte di Damasco, che è successo? Che mercoledì a Damasco si è svolto un nuovo round di colloqui fra l'amministrazione autonoma democratica della Siria del Nord-Est e il governo di transizione guidato da Ahmed al-Sara. All'incontro hanno partecipato anche una delegazione statunitense guidata dall'inviato speciale per la Siria Thomas Barrack e l'inviato francese Jean-Baptiste Fevre. Secondo Abdul Karim Omar, tra i rappresentanti dell'organizzazione della DANES, e cioè dell'amministrazione autonoma, impegnati nei negoziati, sono emerse divergenze significative, ma non è mancato uno spiraglio per proseguire il confronto. E allora c'è l'intervista di Tiziano Santucci, noi prendiamo soltanto una domanda, quando lui dice: l'inviato speciale agli Stati Uniti per la Siria, Tom Barrack, ha dichiarato che il federalismo in Siria e in Iraq non funziona e che la DANES è stata lenta ad accettare i negoziati. Qual è la vostra posizione? E risponde: purtroppo le dichiarazioni del signor Tom Barrack non sono accurate. Sostenere che il federalismo non sia praticabile in Siria e in Iraq è fuorviante. L'Iraq infatti è attualmente come uno stato federale, con una regione del Kurdistan riconosciuta. Numerosi paesi nel mondo, inclusi gli stessi Stati Uniti, adottano con successo modelli federali. Per quanto riguarda la Siria, non stiamo necessariamente proponendo un sistema federale, ma piuttosto un assetto politico decentralizzato in cui il potere è condiviso. Domanda. Per concludere, ritenete che i recenti sviluppi nel processo di pace fra il PKK e il governo turco stiano avendo ripercussioni in Siria? Come interpretate questi sviluppi? Risponde il negoziatore: il processo di pace fra il PKK sotto la guida del signor Öcalan e il governo turco avrà probabilmente ripercussioni significative per la nostra regione, così come per la Siria e l'Iraq in senso più ampio. Subito dopo l'inizio di questo processo abbiamo raggiunto un accordo di cessate il fuoco con la Turchia, che ha portato alla fine degli attacchi da parte dell'esercito turco e dei gruppi armati affiliati, in particolare il cosiddetto Syrian National Army. Attualmente è in corso un dialogo diretto fra noi e la Turchia e siamo fermamente convinti che questo processo di pace contribuirà positivamente alla stabilità della regione. Ecco, al di là dei toni negoziali, però le cose sono chiare, insomma, rispetto a quello che ci sta comunicando questo negoziatore. Andiamo ancora avanti e lasciamo il PKK e la questione curda per andare a vedere invece di Ucraina. Si parla molto, ovviamente, moltissimo sui giornali oggi e sono tutti resoconti su i piani, appunto, di ricostruzione, che però in realtà alla fine si è parlato più di armi che di altro. E noi andiamo a prendere Repubblica, pagina 3, per la vignetta, eccoci qua, di LK, con un Trump che allarga le braccia e dice: io vendo le armi all'Ucraina, voi le pagate. Cosa non vi è chiaro di questa estorsione? Pagina 2, pagina 3 di Repubblica: armi a Kiev e sanzioni a Putin, la linea dura di Trump, vedrete cosa succederà. Sotto il titolo c'è, come vi dicevo, un tycoon Superman nella foto pubblicata dalla Casa Bianca sui social con la scritta "verità, giustizia e stile di vita americano". Ancora pagina 3 troviamo: Mosca attacca i volenterosi e a Parigi scatta l'allarme, vuole portarci in guerra. Burkhard, capo di Stato Maggiore francese, anzi Burkhard: la federazione punta a indebolire l'Europa e a smembrare la NATO. E poi c'è, a unire questi due articoli, a pagina 2 e 3, un articolo di taglio medio che attraversa Passante e dice: Vladimir, fai conti con un calo di fiducia fra i compatrioti. E la guerra ovviamente pesa sulle persone, sui russi. E ancora, per darvi un'idea, pagina 4 invece Gianluca Di Feo, che è esperto di cose militari e strategiche, che ci racconta: lo scudo high-tech italiano nel porto di Odessa contro i sabotaggi russi. Al vertice per la ricostruzione dell'Ucraina l'annuncio di Fincantieri, sistema di sonar e droni sottomarini a protezione dello scalo. E via dicendo, ci sono diversi articoli che riguardano appunto le cronache e soprattutto l'ira di Trump con Putin, ma soprattutto il conto che viene presentato alla NATO. Sul Corriere della Sera, che adesso acchiappo immediatamente, eccolo qua, scusate, andiamo a parlare di dazi, perché se Giorgetti, il ministro, è contento perché c'è un più 0,5% di ripresa, in realtà qui non abbiamo ancora ben capito. E in perfetto stile Trump, prima annuncia, poi aspetta, intanto le borse vanno su e giù e qualcuno ovviamente ci fa gli affari, come è stato ampiamente raccontato e come ci sono varie inchieste. Dicevo, non è ancora ben chiaro che succederà a queste letterine che arrivano ai vari paesi, in questo caso all'Europa. Siamo a pagina 9 del Corriere e l'Italia è il secondo paese più penalizzato dell'Unione, peggio solo la Germania. Il dazio medio che grava sui singoli stati varia a seconda di quali sono i prodotti esportati negli Stati Uniti, dal momento che le tariffe non sono le stesse in tutti i settori economici. Mentre Trump ad aprile ha portato il dazio minimo verso l'Unione Europea al 20%, per poi ridurlo al 10%, inaugurando un periodo di tregua che si dovrebbe concludere il 9 luglio, si legge nello studio. Sui singoli prodotti possono esserci dazi più alti, per esempio i dazi alle importazioni di alluminio e acciaio sono arrivati al 50% e quelli agli autoveicoli al 25%, oppure più bassi, come le esecuzioni l'esenzione al settore farmaceutico. Questo lo spiega un analista dell'ISPI. Allora, la dinamica, questo fa sì che l'Italia sia più penalizzata di gran parte degli altri paesi europei, solo la Germania ha messo peggio. Se già prima dell'arrivo di Trump il dazio medio applicato al nostro paese gravitava intorno al 2,1% contro l'1,3% medio dell'Unione Europea, a maggio era ormai arrivato all'8%. Peggio di noi fa la Germania, che è arrivata all'11%, mentre la Francia si ferma al 6,4%, evidenzia l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. In questo scenario, se i dazi dovessero salire al 50%, come più volte minacciato da Trump, Berlino e Roma pagherebbero il conto più salato all'interno dell'Unione Europea. In particolare si prevede che il PIL tedesco perderebbe lo 0,8% rispetto a uno scenario senza dazi, quello italiano lo 0,6%. Mentre quello francese solo lo 0,4, evidenzia lo studio. Vabbè, quindi già Giorgetti dovrebbe ridere un po' meno, se succederà questo ovviamente, cosa che non ci si augura. La stima, come già evidenziato dalle imprese e da Confindustria, il deprezzamento del dollaro rispetto all'euro, che dall'entrata in carica di Trump a oggi ha perso il 13% del suo valore, non fa che peggiorare la situazione. Il presidente di Confindustria Orsini aveva stimato che per chi esporta verso gli USA questo equivale a un dazio aggiuntivo dello stesso importo che, sommato al 10% già in vigore, porta a una tariffa del 23%. Secondo le stime dell'ISPI, l'impatto, a meno di ricaricare questi extra costi tutti sul prezzo finale del bene, potrebbe essere leggermente inferiore a quello stimato da Confindustria, un 21% di potenziali entrate in meno. Questo è un bel problema, già lo è e potrebbe essere ovviamente peggio. Vado veloce perché mi sono un po' dilungato. Allora, per sottolinearvi, per dirvi, andatevi a leggere Manconi per quanto riguarda Fofi su Repubblica, se volete, parte a pagina 1 e va a pagina 26. C'è un dato preoccupante dalle pagine del Sole 24 Ore che riguarda noi lettori e soprattutto voi aziende editoriali, perché dice che il libro è particolarmente in crisi. Vi do soltanto il titolo, se ci arrivo veloce. Dai Angelo, ecco qua, ci siamo quasi. No, ho sbagliato ancora, voilà. Libri peggiori al mercato, l'allarme degli editori, sbloccare i fondi attesi, meno 4,8% la flessione nel 2025, giugno acuisce il segno meno. Io sono stupito perché pensavo qualcuno andasse a comprare invece i libri per l'estate. Meno 8% a copie, meno 6% a valore, secondo l'analisi e rielaborazione dell'Ufficio Studi dell'Associazione Italiana Editori sulla base di dati Nielsen. Così che il primo semestre dell'anno si chiude con un meno 4,9% a copie rispetto al 2024. Sono 2,5 milioni in meno quelle comprate e un meno 4,8% a valore, cioè 33 milioni di minor spesa. Non ho tempo di leggervi l'articolo, ma c'era ovviamente un dato che si era andato consolidando dopo, durante e appena dopo il Covid. Adesso pare invece che siamo tornati estremamente indietro. Ancora segnalazione soltanto, ma merita l'articolo di Tizian su Domani per quanto riguarda gli troppi incarichi dell'avvocata Bongiorno, che è anche presidente della Commissione Giustizia del Senato, quindi insomma ne abbiamo già parlato anche nel giornale di Popolare Network, ma si va a porre una questione di conflitto di interessi particolarmente importante. Questi erano alcuni dei commenti della rassegna stampa, adesso la pubblicità e poi andiamo avanti con Itaca, viaggio nel presente. Radio Popolare, sono le 9:30. Questa è Itaca, in viaggio nel presente, io sono Angelo Miotto. E adesso ci ascoltiamo qualche minuto di bella musica. Loro sono i Supertramp, Take the Long Way Home. We'll be right back. 9:35 minuti, salutiamo il Supertramp qui da Itaca, in viaggio nel presente. Angelo Miotto in studio e prima di arrivare alla nostra intervista con l'ospite, oggi parleremo del lessico trampiano, ma non soltanto, anche del lessico che ci impone, perché poi alla fine quelle sue dichiarazioni, alcune definirle grottesche, stravaganti, è poco ovviamente, e lo sappiamo, siamo stati abituati, finiscono sui giornali, sui mezzi di informazione, rimbalzano nelle borse, nella politica internazionale, insomma c'è un problema evidentemente forte di questo tipo di dichiarazia, come si dice in gergo, che va a sbattere contro le nostre sinapsi, quindi alla fine ne dobbiamo parlare di questa cosa, dobbiamo capire e analizzare che cosa significa l'utilizzo di questo linguaggio imposto da una delle persone più importanti e potenti al mondo. Ma prima di arrivarci volevo anche ricordare che se c'è qualche maturando o maturato all'ascolto, di prepararsi, che verso le 10 parliamo di questo atto che è stato compiuto da alcuni studenti e studentesse, che finalmente hanno espresso una sorta di dissenso, no? Cioè, alla fine, ieri ero a un incontro a Bologna sul G8, si parlava proprio della questione di senso e conflitto rispetto anche a prendere parola, e ovviamente come al solito si parla sempre dei giovani, soprattutto quando si è anziani o diciamo maturi, e quindi c'è sempre questa visione per cui i giovani devono prendere parola ma non la prendono, e qui l'hanno presa in maniera anche estremamente interessante, i casi si sono moltiplicati rispetto a quando ne abbiamo parlato durante la settimana. E quindi magari se c'è qualcuno che ci vuole raccontare, soprattutto dei giovani, soprattutto di chi affronta la maturità, o l'affronterà anche l'anno prossimo rispetto a questa protesta, siamo qui pronti ad ascoltarlo. Intanto, mentre aspettiamo l'ospite, fra poco sarà con noi, musica francese.
E se je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi, alors c'est quoi?
Lou Adrien Cassidy.
Je n'ai pas d'enfant,
ça va, ça va.
Alors c'est quoi, alors c'est quoi? Si je suis seule dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je perds tous mes amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Là, je sais pas. Fais-toi en peur. Ça va, ça va. Si je fais rien de ma vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je meurs et qu'on m'oublie, alors c'est quoi, alors c'est quoi? En m'accouchant, comme les enfants de mes enfants qui sont morts-nés en m'accouchant. Quand je suis seule, je suis pas seule, je fais comme s'il était avec moi. Je prends l'oreiller dans mes bras, t'es encore là, t'es encore là. Là, je sais pas, fais-toi en pas. Ça va, ça va. Je voudrais donner, faire un bébé. Je voudrais tomber en amour avec toi. Ooh.
Du Adrian Cassidy dal suo album C'est la fin du monde tous les jours, la fine del mondo in tutti i giorni, e ahimè questo però è un titolo che glielo rubiamo anche per introdurre l'argomento, perché quando parla lui sembra un po' sempre la fine del mondo o che stia favorendo la fine del mondo quasi tutti i giorni. Buongiorno Giuseppe Mazza.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Ecco, voce nota per il nostro pubblico di Radio Popolare. E Giuseppe Mazza, tra l'altro, se non ve lo ricordate, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, oltre ad averlo sentito insieme al nostro Claudio Iampaglia, scrive, studia e insegna, che sono tre cose bellissime, pubblicità e comunicazione. Quindi con te, Giuseppe, io vorrei fare un ragionamento su Trump e sul suo lessico soprattutto, perché oggi sulla stampa, pagina 8, c'è questa divertentissima, tra virgolette, collezione di Trump Superman, Trump Papa e Trump invece Cavaliere Jedi, quindi, e sono cose che lui ci tiene, ci dicono, insomma. Allora, cosa desumi tu da esperto del linguaggio di Trump?
Allora, cominciamo facendo un po' di storia, nel senso che, diciamo, che il potere sia così loquace, no? Così ricco di immagini, di rappresentazioni anche quasi comiche, quasi autoparodistiche. In generale tutta questa presenza sui media è un fatto nuovo della nostra epoca. Io penso che molti che ascoltano in questo momento ricordano, per esempio, non so, la Thatcher, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, rimangono scolpite sulla pietra alcune frasi, alcuni slogan, pochissime interviste, e quando disse, non so, non esiste una cosa chiamata società, per esempio, no? Cioè le frasi, i pronunciamenti dei politici prima erano molto più lapidari, anche i politici italiani erano così. Che cosa, diciamo, in generale, che cosa significa il fatto che la politica sia cambiata così tanto nell'ultima stagione che stiamo vivendo, in questa stagione che stiamo vivendo? Cioè, da un lato c'è diciamo il rapporto con il suo elettorato, che lui coltiva, e questo lo fanno tutti, lo fa anche Giorgia Meloni con i suoi accessi polemici, diciamo, no? I sondaggi non sembrano premiare Trump in questo momento, nel senso che tutti i sondaggi lo danno in ribasso, però la domanda che tu fai, secondo me, è diversa ed è più interessante da questo punto di vista, cioè che cosa significa per noi,
esatto,
quello che lui sta facendo. Trump vestito da Superman, c'è un'idea, diciamo, di, da un lato, di infantilizzazione del discorso, però ecco, questo io su questo non mi soffermerei molto, nel senso che in un certo senso, diciamo, no, ciascuno ha la tendenza a comunicare le proprie verità, va bene se farlo è anche la politica, ognuno lo fa col suo stile. Il punto è che la Casa Bianca vestita da Superman, le declinazioni dei suoi slogan e dei suoi MAGA, che di volta in volta cambiano, come se fosse quella che in pubblicità si chiama una campagna multisoggetto, no? Cioè Make America Healthy Again, Make Iran Great Again, eccetera, eccetera, Make Europe Great Again, cioè, diciamo, questo moltiplicare le sue creatività in generale. E questa quantità di comunicazione che lui sta sparando sull'opinione pubblica, prima domanda, aumenta la legittimazione dei governi o la rende, diciamo, più provvisoria, più volatile, un po' più slegata dalla realtà? Questa è una domanda molto seria, secondo me, che porta anche ad un'altra possibilità, e cioè l'idea per cui questa svalutazione della politica, perché questo emerge, no? Una svalutazione della politica a fattarello quotidiano, a gioco quotidiano, a scherzo, a trovata legata al mondo dell'immagine, dell'immaginario, sottintende forse, diciamo, un'idea della politica come commodity. C'è un'idea, un tentativo di trasformare la politica a commodity, così come si chiamano le merci generiche, i beni di base, no? Cioè lo zucchero, il caffè, il gas, il mais, c'è una politica che è soprattutto servizio, la politica che, non so, che ripara le strade, che ti fa arrivare l'acqua, la luce in casa, che protegge la proprietà privata, però che non serve a cambiare le cose, a combattere le ingiustizie, a riscattare i deboli. E c'è questo, io credo, nel tentativo della destra globale in questo momento, il tentativo di riportare di portare la politica verso una dimensione di questo tipo, cioè uno strumento nelle mani di una classe, essenzialmente, che serve a trasformarla in commodity, appunto, e non in una tecnica di evoluzione per la società e per le persone. Io non lo so, questo come... Questa è una proposta che ti faccio, che faccio a chi ci ascolta, diciamo, mi sembra che l'interpretazione sia questa. Bisogna vedere se queste due idee di politica, perché noi proviamo disagio, noi non siamo speciali in questo, tante persone provano disagio di fronte a questo tentativo, bisogna vedere se le persone, e quindi intendo tutte le persone, non soltanto gli elettori di Trump o di Salvini o di, non so, Bukele in San Salvador, un altro che si comporta in questo modo, esatto, accetteranno questa trasformazione. Non è così sicuro. Ecco,
ma Giuseppe, io volevo chiederti, Giuseppe Mazza con noi in diretta qui a Radio Popolare Itaca, lo ricordo. Giuseppe, volevo chiederti questa cosa, cioè questa analisi che circolava già da tempo, no, sulla questione del digitale che si è mangiato tutta una serie di sintassi e va bene. Sì. La disintermediazione, anche lì va bene, diciamo, i giornalisti saltati nel rapporto politico con il proprio elettorato, questo l'abbiamo visto anche già da quando addirittura il Presidente del Consiglio faceva i propri annunci direttamente sulla propria diretta di Facebook, ricordiamo Conte, ma non soltanto Conte, ricordiamo tutti i messaggi di Salvini. E la stessa Casa Bianca ormai, no? Cioè, a questo punto non è più Trump che salta la Casa Bianca, ma diciamo la sua stile di comunicazione diventa quello della Casa Bianca, che forse è quello che a me stupisce di più, laddove effettivamente volevo tornare proprio su questo con te, cioè noi che siamo imbevuti da questo gioco informativo che è multicanale e quindi ci satura da tutte le parti attraverso i meme, Instagram, le notizie vere, le notizie false anche, alla fine già lo anticipavi tu, però abbiamo anche un problema rispetto a capire che cosa è il messaggio che viene dato, perché lui li semplifica molto, no? Però alla fine c'è un overdose di banalità molto spesso, che uno dice, esatto. E quindi?
Trovo corretto quello che dici, li semplifica e li rende, adesso non so se per esempio chi ci ascolta o tu avete la stessa sensazione, ma non è infrequente ultimamente, come dire, lo dico con un termine tecnico, skippare sulle dichiarazioni di Trump. Cioè succede spesso, che sempre più spesso, che non ci si soffermi così tanto su quello che Trump ha detto, perché siamo dentro una sorta di alluvione, no? di dichiarazioni, i dati, le percentuali, cioè una quantità straordinaria di fare. Questo è indubbiamente un fattore di irrilevanza, questo costruisce irrilevanza. La cosa peggiore che può capitare in comunicazione non è lo scandalo, la cosa peggiore che può capitare è l'indifferenza. Cioè noi abbiamo di fronte alla, come dire, quantità strabordante di dichiarazioni di Trump, cominciamo ad avere la tendenza a non ascoltarlo più, ad ascoltarlo un po' meno, perché non ha più un valore, diciamo, di pronunciamento oracolare quello che dice il Presidente degli Stati Uniti, ha il valore di uno che, lo dico con un termine così giusto per capirsi, che cazzeggia su Facebook, che cazzeggia su Instagram, e questo non può non produrre irrilevanza. È per questo che mi sembra che, diciamo, il progetto di una politica commodity sia quello che possiamo leggere sotto, in fondo la conservazione in termini politici che incarna Trump in modo così estremistico non è altro che questo, no? Cioè il tentativo di ridurre la politica alla gestione degli affari correnti, ma c'è tanta gente nel mondo che però nella politica vede una speranza di cambiamento, e questo non penso sia così facile farlo passare da parte sua. Però insomma, io, come forse ricorderà chi ci ascoltava, chi mi ascolta in radio, sono un mezzo pienista, quindi vedo sempre bicchieri mezzi pieni, un po' dappertutto, ecco.
Senti, ancora una domanda per te, e dal punto di vista anche pubblicitario. Mi è venuta questa curiosità mentre parlavi, no? Dicevo, questo tipo di parlare della politica, perché c'è un nuovo modo, no, di parlare, al di là di questi eccessi di Trump e di tanti altri politici, c'è questo nuovo maniera di una nuova sintassi politica, sì. Modifica anche le regole pubblicitarie dei messaggi?
Ma c'è un passaggio, diciamo, a livello superficiale, che è di comunicazione, come dire, ci sono dei vasi comunicanti che riguardano gli slogan, per esempio, no? Che riguardano l'utilizzo del linguaggio, quello sicuramente, ma quello è storico, quello è sempre accaduto, nel moderno, intendo, non è un fatto nuovo. Quello che credo che stia cambiando è proprio l'idea della politica. Questo è il punto di fondo vero che mi pare. La sintassi può anche rimanere in superficie, diciamo, può anche essere un cambiamento in superficie, però è vero che, come diceva Gramsci, diciamo, i cambiamenti si vedono nel linguaggio. E quindi, se guardo il cambiamento del linguaggio della politica nel paradigma conservatore, che ha preso piede anche a sinistra, mi ricordo, cito Renzi, giusto per dirne uno, sempre se lo intendiamo come sinistra, diciamo, si collocava lì, anche lui aveva questo tipo di modo di parlare, quando fece un referendum in cui disse: se volete meno politici votate sì, no? quel tipo di semplificazione, che però non mi pare che abbia attecchito particolarmente. Quello che vorrei dire, scusami, in conclusione, se mi permetti, è che noi tendiamo a vivere sempre, come dire, i messaggi che arrivano dal potere, diciamo dall'alto, verticali, come delle direzioni da seguire e delle minacce. Certamente sono degli attacchi alla nostra visione della politica e alla nostra vita comune, ma non è detto che vada un assegno, ecco
speriamo.
Questo è il punto.
Questa è una bella speranza. Senti,
ma questo è un fatto vero. Prego.
No, dimmi, finisci.
Lo dimostra la storia della comunicazione, che può essere vista come un tentativo dall'alto di trasmettere messaggi e come dal basso invece un modo per rielaborare, sfuggire, sabotare messaggi. Quindi insomma è un po' più complesso per Trump, se vuole ottenere quel risultato, ecco.
Senti, in 30 secondi per salutarti, dammi una mano a lanciare il microfono aperto, fra qualche minuto dopo un brano parleremo dei giovani maturandi che sono andati a fare il loro discorso davanti ai professori. Favorevole o contrario?
Favorevolissimo. Ma non tanto al sabotaggio, diciamo, ma all'espressione, naturalmente, alla presa di parola, che peraltro si è svolta in modo del tutto regolare.
Certo.
Dentro le regole, quindi non vedo proprio il punto. Mi permetti un'ultimissima cosa di pochi secondi? Un omaggio a Goffredo Fofi, anche da parte mia, senza autobiografismi che non interessano le persone, però insomma è una figura importante che non dobbiamo salutare, dandogli tutto il valore che aveva. Per me è un incontro decisivo a suo tempo, e quindi ecco, volevo...
Grazie,
così.
È graditissimo. Grazie Giuseppe Mazza, grazie del tuo tempo.
Un saluto a tutti e a tutte.
Grazie, ciao. Grazie, ciao. Giuseppe Mazza, voce anche di Radio Popolare, oltre che le tante cose che fa con passione, e con lui abbiamo un po' analizzato, insomma, avete sentito, no? La questione del linguaggio, della sintassi. L'omaggio a Goffredo Fofi, questo mi dà lo spunto per dirvi che domani vi riproporremo un'intervista proprio realizzata con Goffredo Fofi, e invece noi andiamo avanti. Fra poco si aprono i microfoni allo 02 33 001 001 diretta@popolarenetwork.it oppure gli sms allo 331-621-4013, io vi dico che vi preferisco in voce ovviamente, per parlare di questa contestazione della maturità. E mi piacerebbe davvero, quanto mi piacerebbe che ci fossero soprattutto dei maturandi o maturati o appena maturati o in progressività di maturità l'anno prossimo a ragionare insieme.
Anyway, I can try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway, I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone. And I'm tired now, don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my old bicycle you love. I am piling up some unread books under my bed, and I really think I'll never read again. No concentration, just a wide disorder everywhere around me, you know. I'm so tired now, don't worry. I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay monochrome clothes, monochrome walls, only absence near me, nothing but silence around me. Monochrome flat, monochrome life, only absence near me, nothing but silence around me. Sometimes I search an event or something to remind me, but I've really got nothing in mind. Sometimes I open the windows, listen, people walking in the down street. So it's life out there, don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my old bicycle you loved. Anyway, I can try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway, I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone. And I'm tired now, don't worry. I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay. Monochrome clothes, monochrome walls, only
Tiesen alle 9.59 minuti su Radio Popolare. Angelo Amiotti in studio per Itaca, in viaggio nel presente. E questo presente oggi è da qualche giorno ormai, ci parla di questo fatto. Dicevamo in rassegna stampa che c'era la rubrica, e c'è la rubrica di Mattia Feltri, Buongiorno, che parla della combriccola dei fessi. Intanto vi ricordo i numeri per chiamare su questo tema: 0233 001 001. Feltri scrive: confesso adoro i giovani, quando ero giovane io mi stavano antipatici, ora invece li trovo adorabili. Per esempio, se vanno a un colloquio di lavoro e vogliono subito sapere a che ora staccano la sera, l'ammontare dei giorni di ferie, l'impegno durante il weekend, l'imprenditore se ne indigna, penso: o imprenditore, ma quanto sei fesso? In quale dei 10 comandamenti è scritto che uno debba accettare un impiego senza conoscerne le condizioni? E penso al fesso che sono stato io, sempre al lavoro, da mattina a sera, da decenni, con tutte le cose belle che si possono fare. E però, Tanta condiscendenza non mi porta ad assolvere i tre maturandi latitanti all'orale in protesta contro la scuola che nella logica competitiva del sistema pensa solo a misurare le prestazioni coi voti. Anzitutto, ribellarsi al sistema solo quando si è raggiunta la matematica certezza della promozione, come hanno fatto i tre, cioè solo quando dal sistema si è ottenuto tutto, è la sottomissione recitata in commedia. Poi, scrive Feltri, qualsiasi lavoro richiede competenze e dunque competitività. Se non si vuole essere competitivi, tocca almeno essere ereditieri. È però sempre meglio il terzetto, cui si concede l'attenuante dell'età, del ministro Giuseppe Valditara, così scocciato dalla messa in scena che replicarla ha promesso l'anno prossimo costerà la bocciatura. Ma che bisogno c'è? Basterebbe abolire il metodo dei crediti, così nessuno sa di essere stato promosso a esame in corso, o meglio far finta di nulla. Chi se ne importa della ragazzata? E invece no, trionfa la dottrina di governo. Se qualcosa non piace, gli si dà una botta in testa. Oh, beh, questo è il buongiorno di Mattia Feltri, e al di là ognuno pensa quello che vuole, però ci sono dei dati che ci possono far discutere. Intanto viene definita una ragazzata e c'è del paternalismo estremamente sparso a piene mani in questa rubrica, quando invece altri giornali, non so, posso citarvi Avvenire che ho qua sotto mano, a pagina 5 per esempio fa ascoltiamo con attenzione questi studenti, la valutazione deve sapere accompagnare, oppure l'ex preside che dice domande che vanno al cuore dell'educazione ma le prove sono un'occasione per crescere, quindi sono due punti di vista diversi, ci dicono che forse questa presa di parola da parte di alcuni ragazzi e ragazze per dire a me questo sistema non rappresenta rispetto al fatto di essere maturo o meno, va a rompere qualche cosa di cui molti studenti e studentesse parlano in realtà, e cioè che il sistema di valutazione fa sorridere rispetto al fatto di essere valutati in quella maniera, maturi o meno maturi. Che ne pensate? 33 001 02 scusate 33 001 001, non so se c'è qualche anche insegnante all'ascolto che vuole intervenire, e allora vediamo un po', qui abbiamo già dei messaggi. Ciao, sono vecchio e quindi per non fare discorsi da vecchio tipo che contestazione è questa oppure fanno bene, io credo che al di là della modalità dei contenuti, se chi è maturando vuole contestare così ha tutta la vita poi per rifletterci sopra, del resto qualsiasi cosa contrastano oggi rischiano il penale, ci dice Marco, e l'accenno è interessante. Poi c'è Laura che dice l'unica cosa che ho imparato da quando ero bambino l'ho imparata dalla guerra, una citazione di Goffredo Fofi, che ho visto e sofferto, è che bisogna lavorare in gruppo, che lì è un impiccio, non un aiuto, la centralità dell'io è una truffa. Questa è la citazione di Fofi, e lei scrive: la competizione o collaborazione, la capacità di lavorare in gruppo per me è fondamentale, faccio il mio meglio per andare in questa direzione. Grazie Laura, in effetti anche a me aveva colpito questo riferimento alla questione della competitività che veniva fuori dalla rubrica, cioè quando dice qualsiasi lavoro richiede competenze e dunque competitività, potrebbe essere competenze e dunque collaborazione, perché no? Ma questo non è molto italiano. Allora 02 33 001 001 per intervenire in diretta e dire la vostra rispetto a questo fatto. Temo che di giovani a quest'ora sarà difficile acchiapparli, probabilmente il sabato, come compete anche rispetto a chi magari si è già maturato, si stanno facendo una bellissima ronfata. Noi andiamo intanto avanti mentre aspettiamo le vostre telefonate e messaggi al sms 331 621 4013, e i messaggi invece mail a diretta@popolarenetwork.it, e sentiamo. Adrienne Lenker.
Smile you bring to me, to your joy a tether, not a lie.
Stanno scrivendo qualche messaggio, per esempio c'è Luca, immagino si chiami, quello di Feltri, paternalismo neoliberale, per certi versi più chiaro alla destra, che almeno entra nella logica del conflitto, sì, o della repressione, possiamo dire anche Luca, visto che dice vi è boccio, ma sono differenze sovrastrutturali, per dirle in modo antico. Grazie Luca che hai scritto. E poi invece c'è chi mi ha scritto dicendo sono coetaneo di Mattia Feltri. Ma pensa, noi nati negli anni 60 con la sirma di Peter Pan improvvisamente ci scopriamo vecchi. E poi mi aggiunge un altro messaggio, ma poi certi dolori. Eh beh, insomma, gli anni passano e anche la forma di pensare passa in qualche maniera e cambia. Allora, c'è una cosa che forse qualcuno di voi non sa, ma immagino siete genitori, lo sappiate, oppure nonni, oppure quello, o semplicemente amici di qualche giovane, e cioè che il voto massimo di maturità è 100, non è più 60 come ai miei tempi. Sono 40 punti per il credito scolastico, assegnati sulla base della media dei voti dell'ultimo triennio, delle superiori, negli ultimi 3 anni, il punteggio massimo per ogni anno è 12 punti, per il terzo anno 13 per il quarto e 15 per il quinto, totale 40 punti. Inoltre ciascuna prova dell'esame poi vale al massimo 20 punti, colloquio orale scritto e secondo scritto 20, quindi dunque 60 punti in totale. Inoltre la commissione può attribuire 5 punti di bonus e assegnare la lode ai candidati che si sono particolarmente distinti durante lo svolgimento delle prove dell'esame. E niente, c'è tutta un'ingegneria che è stata applicata. Io mi sono maturato nell'87-88 e devo dire che da lì le cose si sono complicate mica male. Nel collaborare nel lavoro di gruppo le competenze emergono, scrive un ascoltatore, vengono donate e arricchite da altre competenze, davvero si costruisce. Un'ascoltatrice, perdonami, avevo letto soltanto l'intestazione, ma si firma Silvia. Se volete abbiamo ancora qualche minuto per parlarne insieme o per leggere i vostri messaggi a diretta@popolarenetwork.it oppure allo 02 33 001 001. Dopo questi minuti che dedichiamo ancora ad aspettare se c'è qualche opinione che potete scambiare, e invece andremo a ricordare, come fanno molti giornali, che giustamente la cerimonia è avvenuta, l'eccidio, la strage, il massacro di Srebrenica, che appunto anche oggi torna sulle pagine dei giornali. Vi citavo dei titoli già in rassegna stampa questa mattina. La città bosniaca nel riverbero oscuro di Gaza, per esempio, è Francesco Strazzari sul Manifesto, che ci ricorda di questi 30 anni, no? 1995-2025. Dopo noi sentiremo, vi riproponiamo l'intervista di Massimo Bacchetta a Gigi Riva, che proprio lì va sicuramente a colpire. Bene, ancora qualche istante per vedere se c'è qualche messaggio da parte vostra. 0233-001-001 per la diretta, e invece diretta @popolarenetwork.it per i messaggi. E dicevo prima, appunto, una questione anche interessante rispetto al prendere parola, al fatto di sentire. Molti hanno messo in campo anche nell'analisi dei giornali l'atteggiamento con cui è stato fatto. Niente di urlato, niente di gridato, una protesta, qualcuno avrebbe detto, pacata, e forse potremmo dire una protesta semplice, quella che qualcuno sceglie di applicare per dire, in un momento importante della propria vita, in un momento codificato da parte delle istituzioni, che no, non è d'accordo, che no, per lui queste cose non si fanno così. Ecco, volevo mandarvi un brano che, se riesco, vediamo, che si chiama Ayavata, è una riscrittura da parte di Filippo De Corno del brano di Laurie Anderson. Thank you. E si avvia così a concludersi Ayavat di Lori Anderson in questa riscrittura di Filippo Del Corno per i strumenti, gli strumentisti, i professori dei Sentieri Selvaggi, un gruppo che proprio qui da Radio Popolare prese le mosse dalla trasmissione a Radio Popolare e poi è andato avanti dal 1997 ad oggi, sono passati 95 addirittura, sono passati molti anni, ma anche questo c'è nelle radici di Radio Popolare. Allora, grazie a chi è intervenuto soprattutto scrivendo. L'ultima mail è quella di Luca che dice: sono un po' in difficoltà a dare un giudizio univoco, da un lato provo simpatia per chi protesta di default, è giusto che ci si metta in discussione e si metta in discussione il sistema di valutazione che oltretutto dovrebbe cambiare con il tempo, dall'altro temo che sia una protesta un po' alla chi mo fa, preferisco scegliere la prima interpretazione ma bisognerebbe ascoltare loro, evidentemente sì, hai ragione. Infine, da ex insegnante, certo che la competenza può, dovrebbe accompagnarsi alla cooperazione, non alla competizione, ci mancherebbe altro. Grazie Luca, grazie a tutti voi. Adesso andiamo a chiudere la nostra puntata di Itaca con 1995-2025, Srebrenica nel riverbero oscuro di Gaza. Questo è il titolo che per esempio ha dato il Manifesto a un bell'articolo di Francesco Strazzari. L'ho preso giusto per uno spunto, per dirvi che come quello di Strazzari ci sono molti articoli che sono usciti, non solo in questi giorni, sono usciti dei numeri speciali proprio. Questi 30 anni, al di là dell'anniversario tondo, che è una cosa che alle redazioni piace sempre tanto, c'era qualcosa di più evidentemente. Questo riferimento a Gaza è qualche cosa che esce di continuo. Sentiamo allora l'intervista che ha realizzato Massimo Bacchetta proprio l'altro giorno, l'altra sera, con Gigi Riva. Scusate, c'è un problema di doppio comando. Ecco, dicevo, Gigi Riva su Srebrenica.
Successo a Srebrenica quello che non stava più succedendo, grazie a Dio, in Europa da 50 anni. Che si è deciso che su un determinato territorio, nel caso quello di questa cittadina che si chiama Srebrenica, non potessero abitare più delle persone appartenenti a un ceppo etnico. La parola etnico la usiamo sempre a sproposito, ma insomma per intenderci. E quindi che quella fetta di territorio doveva essere ripulita da chi non era serbo. E i serbi, per fare questa operazione, uccisero in soli tre giorni 8.000 musulmani di Bosnia e li seppellirono nelle fosse comuni che furono scavate per l'occasione. Nel giro di 72 ore quello che è stato chiamato il primo genocidio avvenuto in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale era compiuto.
E il fatto che questi passaggi poi lasciano sempre qualche traccia, il problema è quale traccia. Allora, anche lì riparto da quello che ci diceva Joshua Dalì, le scuderie diverse, la storia raccontata in modo diverso. Allora, stiamo più lontani da quel territorio. Insegna qualche cosa, qualche lezione quella vicenda?
Ma guarda, quella vicenda, io allora, intanto vorrei fare una considerazione che c'entra con quello che tu mi stai chiedendo, e cioè: non è mai successo che si parlasse così tanto di Srebrenica come quest'anno, che è il trentennale. Non è stato così dopo 10 anni, non è stato così dopo 20. Perché quest'anno invece succede? Se per un motivo, secondo me, perché per assonanza quello che sta succedendo a Gaza, quello che sta succedendo in Ucraina, ci ricorda che non è la prima volta che questo è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il famoso mai più di Primo Levi era già stato disatteso 30 anni fa a Srebrenica. E quindi c'è anche stato tutto quel dibattito, per la verità assai poco appassionante, sul fatto se a Gaza bisogna chiamarlo genocidio. Certo che è un genocidio, ma il problema è raccontare quello che è successo. E quindi il fatto che Srebrenica sia stato definito genocidio non solo dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ma dalle sentenze di diversi tribunali fa sì che è rinato un interesse su quello che successe allora, per capire se allora avremmo potuto apprendere la lezione di Srebrenica o, se vuoi, anche quella di Sarajevo, perché non fosse ripetuta, e forse avere sottovalutato allora ha fatto sì che nel mondo chi in questo caso Netanyahu per quanto riguarda la Palestina, nell'altro caso Putin per quanto riguarda l'Ucraina, capisse che poteva agire con la forza, perché la Bosnia è stato il luogo dove l'uso della forza ha prevalso sul diritto, e nel momento in cui noi abbiamo reso possibile questo in Bosnia è stato possibile fare altrettanto altrove. Quindi ripensare Srebrenica oggi vuol dire parlare dell'attualità, ripensare Srebrenica oggi vuol dire pensare a quello che succede a Gaza.
Cioè, tradotto, c'era una lezione che si poteva imparare anche lì, ma forse non è stata imparata bene, non è stata studiata bene.
Ma non è stata studiata bene per un semplice motivo, che noi abbiamo pensato troppo a lungo che i Balcani fossero, diciamo così, un problema che non incideva sui destini del mondo, un'area periferica attorno alla quale stendere un cordone ombelicale per renderci immuni da un possibile eventuale contagio, ma non era una zona, non erano in gioco i destini e le influenze della geopolitica mondiale. E quando in realtà sarebbe bastato pensare alla storia per capire come i Balcani hanno annunciato quello che il mondo futuro già nel 1914 con l'omicidio di Princip, e hanno annunciato il mondo futuro anche con le guerre degli anni 90. È lì che sono nate delle parole d'ordine come pulizia etnica, hanno ritrovato nuovo vigore parole come nazionalismo, secessionismo, eccetera eccetera. Quindi avere permesso che lì si potesse dire impunemente che popoli di etnia diversa non potevano vivere insieme, e avere cominciato a dire che ci siamo noi che viviamo su una fetta di territorio e poi ci sono loro, e che quindi ogni popolo dovesse vivere in un proprio territorio, ci ricordiamo gli slogan di Milosevic, tutti i serbi in uno Stato, non è uguale a quello che dice oggi Putin, tutti i russi in uno Stato, compresi i 30 milioni che con la dissoluzione dell'Unione Sovietica sono finiti fuori dalla Russia propriamente detta, e non era lo slogan di Milosevic uguale a quello di Hitler negli anni 30, tutti i tedeschi in uno Stato. Quindi avere permesso tutto questo, cioè non avere capito che la guerra di Bosnia, soprattutto la guerra di Bosnia, in generale tutta la questione ex jugoslava, non era qualcosa che riguardava i rancori o gli odi atavici del passato, come ci dicevamo, ma invece annunciava il nostro futuro.
Ascolta.
Ecco, questo è Gigi Riva, che è un giornalista per lungo tempo inviato nei Balcani, e quindi che conosce e ha visto da vicino quello di cui ci stava raccontando nelle sue considerazioni insieme a Massimo Bacchetta per quanto riguarda l'anniversario di Srebrenica. Sono le 10.25, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Itacca, viaggio nel tempo, in viaggio nel presente, soprattutto torna domani alle 8.45, sempre con la rassegna stampa. No, domani avremo ospite Gianni Biondillo, e ci raccontiamo un po' di città d'estate, di architetture, città che si svuotano, racconti. E poi pimpeggeremo, nel senso che la pimpa fa 50 anni e quindi perché non parlarne insieme, è un simpatico cagnolino a pois rossi, cagnolina a pois rossi, che ha unito davvero, davvero tante generazioni. Grazie dell'ascolto, allora, grazie ascoltatrici, grazie ascoltatori, Itaca domani, adesso fra poco arrivano le notizie di Popolare Network. Buona giornata.